Siamo arrivati alla fine di Primo Giovanni, dopo tanti mesi. Poi andremo avanti con Secondo Giovanni, Terzo Giovanni. Non è che diciamo addio a Giovanni, ma è un po' dolciaspo per me, perché mi piace tanto questo libro, ma so che è giusto finirlo quando siamo arrivati a questo momento. E quindi guarderemo le ultime 7-8 versetti insieme stasera. Per iniziare, volevo pensare insieme a questa domanda. Qual è la tua reazione quando vedi un fratello che cade nel peccato? Sorrido perché la reazione può essere veramente diversa. Magari c'è subito tristezza e grazie nel tuo cuore verso quel fratello. Speriamo che sia questo il risultato. O magari dici, ah, lo sapevo, non mi sorprende per niente. Spero che non sia la risposta che esce. Può darsi che pensi, grazie a Dio che non sono come lui o lei. Spero di no. È possibile che prendi il telefono per fare un po' di gossip. Forse condividiamo gossip nella forma di una richiesta di preghiera. È una forma di gossip santificata. È gossip lo stesso. Come risponderesti se questo fratello fosse proprio un fratello prodigo? Magari da tanto tempo è in questo peccato. Spesso rispondiamo nella carne invece dello spirito. Quindi la domanda importante è questa: come dovremmo rispondere se vedessimo un fratello o una sorella che pecca? Come dovrebbe essere la nostra reazione istintiva nello Spirito Santo quando vediamo un fratello o una sorella che cade nel peccato? Magari un punto di inizio sarebbe 1 Corinzi 10:12. Perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Avere umiltà. Iniziamo lì. Ricordiamoci che se non fosse per la grazia di Dio ci saremmo noi nei loro panni. Magari ci troviamo nei loro panni a volte. Detto ciò, cosa dice la Bibbia specificamente riguardo a questa domanda? Cioè, come dovremmo rispondere se vedessimo un fratello che pecca? Vedremo in questo passo una risposta ben chiara alla nostra domanda. Vedremo una speranza per i fratelli prodigi e poi tre certezze per noi come credenti in Cristo. Leggiamo insieme 1 Giovanni 5 da 14 a 21. Daniele, potresti leggere per noi?
Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Se qualcuno vede suo fratello commesso un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita. A quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte, vi è un peccato che conduce a morte, non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio, Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli.
Quindi in questo passo vedremo come le nostre preghiere possono dare vita ad un fratello prodigo. Vedremo anche tre certezze che Giovanni ci dà nel chiudere la sua lettera. E vi prometto che questa sarà l'ultima volta che faccio un ripasso del contesto con la mia tabella. Ma probabilmente negli anni futuri ricorderete della differenza tra il libro del Vangelo di Giovanni e quello di Primo Giovanni. Quindi guardiamo l'ultima volta il contesto. Sappiamo che l'autore è l'Apostolo Giovanni, il discepolo più vicino, più intimo con il Signore, il discepolo che Gesù amava. E sappiamo che i destinatari sono veri credenti in Cristo, vengono chiamati figlioli tante volte. E Giovanni in questa lettera non dubita la loro salvezza. Okay? Sappiamo che il Vangelo di Giovanni ci fa capire come iniziare un rapporto con Cristo per la prima volta. E poi la lettera di primo Giovanni ci fa capire come avere comunione e intimità con Cristo come credenti. Quindi la maggior parte di questa lettera parla di santificazione, il nostro cammino con Cristo. E guardiamo la famosa tabella. Ci sono altre tabelle anche in questo messaggio, quindi non preoccupatevi. Quindi il Vangelo di Giovanni parla del nostro rapporto con Cristo. Pensiamo di Giovanni 3,16. Come iniziare quel rapporto? La domanda, la questione in mezzo è: sono suo figlio o no? Ho creduto o no? E parla della mia posizione con Cristo. Sono il suo figlio o non sono il suo figlio? Una volta che ripongo la mia fiducia in Lui, sono eternamente sicuro. Ok? Poi sappiamo che siamo sigillati dallo Spirito Santo. Nessuno può togliere il sigillo dello Spirito Santo. Punto e basta. Ma il nostro libro, Primo Giovanni, parla di comunione, intimità con Cristo. La questione in mezzo è: siamo intimi con Cristo o no? Quanto sono intimo con Cristo? Parla della condizione del mio rapporto. Va bene con Cristo o no? È una cosa che è sempre sfidato in questo mondo, dalla carne, dal mondo, dal maligno. E poi, quando c'è comunione con Cristo, c'è la bellezza del frutto dello Spirito che esce fuori. Ok. L'ultima vista. Va bene? Volevo fare un piccolo ripasso di 1 Giovanni 5,13, un versetto che conoscete bene, che è molto molto importante. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Sarà più o meno come un'introduzione al nostro testo. Vorrei fare tre osservazioni molto importanti su questo versetto. La prima osservazione è questa: è possibile per ogni credente di sapere senza ombra di dubbio di essere salvato. Gesù è l'unico fondatore in tutto il mondo di una fede che garantisce paradiso fin dall'inizio. Pensateci un attimo. Neanche nella Chiesa Cattolica c'è la garanzia fin dall'inizio della salvezza. Devono aspettare fino alla morte per sapere se sono salvati o no. Pensate di Testimoni di Geova, pensate di mormoni, musulmani. Devono aspettare fino alla fine per capire se sono salvati o no. Gesù è l'unico che garantisce fin dall'inizio, il momento in cui credi in Cristo, è garantito il tuo destino finale. Wow! Nessun'altra fede offre paradiso subito. È sempre un punto di domanda. Quindi, prima osservazione. Seconda, Giovanni vuole che ogni credente sappia con certezza di essere salvato. Come mai? Perché è importante? In quella certezza c'è una gioia indescrivibile. Abbiamo sperimentato questo, giusto? Sappiamo che in 1 Giovanni uno degli scopi del libro è di portarci a sperimentare vera gioia in Cristo tramite intimità con Lui. Nel sapere che siamo salvati c'è una gioia immensa. Sai che ogni altra religione non ha questa certezza. Ogni altra fede non ha questa certezza. Solo quelli che ripongono la loro fiducia in Cristo. Poi terza osservazione. L'unico requisito per avere questa certezza è fede riposta soltanto in Cristo. Punto e basta. Non dobbiamo fare un giro di opere. Soltanto la fede riposta in Cristo. Punto e basta. Io vorrei che ogni credente qui si senta sicuro nella propria salvezza. Questo per me, da un lato, è personale. Perché quando io ero un adolescente, avevo creduto anni prima in Cristo, come mio salvatore, ma dubitavo la mia salvezza da adolescente. Per anni ero proprio terrorizzato del ritorno di Cristo, che pensavo di essere lasciato tante diverse volte. Quindi per anni ero terrorizzato pensando non sono salvato, ma invece avevo creduto prima, ero salvato. Poi i fratelli mi hanno aiutato a capire dalla Bibbia che posso essere sicuro. Quindi per me è una cosa personale, vorrei che ogni credente qua si senta proprio sicuro nella sua fede in Cristo. Quindi è anche importante perché è difficile servire Gesù se non sei sicuro in Lui. Come puoi avere gioia nell'evangelizzare, nel condividere Gesù se non sei sicuro in Lui? È molto difficile. Se hai dei dubbi della tua salvezza, come puoi condividere quella salvezza con gli altri? Quindi in famiglia è importante, se hai famiglia che non è credente, è molto difficile condividere con loro la tua fede se non sei sicuro. Quindi cosa dovremmo fare quando arrivano dei dubbi riguardo alla nostra salvezza? Perché arrivano a volte. O meglio, dove dovremmo guardare per assicurarci quando arrivano questi dubbi? Certi evangelici insegnano che dovremmo sempre guardare a noi stessi per assicurarci, guardare alle nostre opere, cioè come va la nostra performance davanti a Dio, è la prova più grande che siamo salvati. Cosa dice la Bibbia? È chiaro che la Bibbia ci insegna di valutare le nostre opere. Primo Giovanni ci chiede di valutare le nostre opere per sapere se siamo intimi col Signore. È dato per scontato in questo libro che siamo già salvati. Giusto? Quindi guardiamo come va con la nostra ubbidienza con Cristo per vedere quanto siamo intimi con Lui. Ma che problema c'è nel guardare a noi stessi per trovare sicurezza della nostra salvezza? La nostra vita con Cristo va così. Un giorno, quando sono qui, sono ubbidiente, va bene, mi sento sicuro in Cristo, sì, sono salvato. Ma quando sono qua, e succede, come mi sento? Se guardo a me stesso per essere sicuro, non avrò mai sicurezza. Giusto? Perché la vita con Cristo spesso va così. Quando cadiamo nel peccato, ci serve di più la sicurezza. E come ci sentiamo quando siamo qui se guardiamo a noi stessi per essere sicuri? Non funziona. Vorrei suggerire che dovremo sempre guardare a Gesù per la nostra sicurezza. Grazie. Sto finendo questa robaccia. Nello stesso modo che guardiamo a Gesù soltanto come oggetto della nostra fede, guardiamo solo a Lui per salvarci, giusto? Nello stesso modo che guardiamo solo Lui come autore e compitore della nostra fede, dovremo guardare solo a Lui per assicurarci, giusto? Chi garantisce la nostra salvezza fin dall'inizio? Gesù. A chi dovremo guardare per avere sicurezza nella nostra fede? Noi? No. A Lui. Quindi guardiamo sempre a Lui per assicurarci della nostra salvezza. Se guardiamo a noi stessi per sicurezza, saremo sempre, sempre delusi. Come possiamo sapere di avere vita eterna così, guardando a noi stessi, quando noi siamo così? Lui è costante. Lui è l'autore e compitore della nostra fede. Guardiamo a Lui e le sue promesse per assicurarci. Cosa dice Gesù nel Nuovo Testamento riguardo alla sicurezza della nostra salvezza in Lui? Guardiamo la sua parola. Amo questi versetti. Sono molto rassicuranti. Giovanni 10, da 27 a 29. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Wow. Poi, cosa dice Paolo? Romani 8, 35 fino a 39. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Nessuna cosa può separarci dalla sua mano. E poi, ecco, giusto. Amen. E poi un altro versetto da Paolo, parlando proprio del fatto che siamo stati sigillati dallo Spirito Santo. In Lui, anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà e lode della sua gloria. Quindi chi può togliere il sigillo del Dio dell'universo? Nessuno, nessuno. Quindi iniziamo il nostro passo pensando della nostra sicurezza in Cristo, quanto siamo sicuri in Lui. Non perché siamo bravi noi, ma perché Lui è costante e fedele. Abbiamo sicurezza e fiducia in Cristo per la vita eterna, per la nostra salvezza, ma anche per le nostre preghiere. Vedremo in questo passo di questo. Ci fidiamo del nome di Gesù per salvarci ed anche per rispondere alle nostre preghiere. Ci fidiamo dello stesso nome, giusto? Per la salvezza, anche per la preghiera. L'oggetto della nostra fede è sempre Cristo e Cristo soltanto. Quindi vedremo all'inizio di questo passo una speranza per i fratelli prodigi. Inizia con una promessa, giusto? Guardiamo i primi versetti. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Quindi, una promessa. E questo viene da un discorso all'ultima cena, che vediamo in Giovanni 16. Guardiamo quello. Queste sono le parole di Gesù. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete dal Padre nel mio nome, Egli ve le darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Allora, questi versetti sono una bacchetta magica, una formula che possiamo usare come vogliamo noi? No, ovviamente no. Infatti, magari la nostra tendenza è di aggiungere nel nome di Gesù alle nostre preghiere e quindi saranno fatte. Ma c'è un requisito molto importante. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, molto importante, dobbiamo chiedere secondo la sua volontà. E diciamo magari va bene, ma come possiamo sapere la sua volontà per domandare secondo la sua volontà? Spesso preghiamo non sapendo la sua volontà, giusto? Magari preghiamo per la guarigione di qualcuno non sapendo se è la sua volontà o no. Quindi preghiamo: Dio, se è la tua volontà, ti prego di guarire lui o lei. Preghiamo così perché non sappiamo la volontà del Signore per quanto riguarda la guarigione. Quindi quello è importante. Ma è possibile sapere la sua volontà in certi casi? Cosa dice la sua parola? La sua volontà è rivelata nei suoi comandamenti. Quindi, cosa ci dice proprio in questo libro? 1 Giovanni 5, 2 a 3. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Quindi, se chiediamo aiuto nel fare i suoi comandamenti, cioè nel fare la sua volontà, la sua risposta sarà sempre sì. Per questo motivo i comandamenti non sono gravosi, perché possiamo chiedere l'aiuto del Signore e Lui ci darà l'aiuto. Lui è pronto, più che pronto, di darci ciò che serve per ubbidire i suoi comandamenti. Ma dobbiamo notare bene che la sua risposta di sì verrà nel tempismo e modo suo. Non vuol dire che l'aiuto arriverà come voglio io. Magari ho in mente, l'aiuto arriverà così. Ma Dio dice, no, arriverà come voglio io, quando voglio io. Ma ora Giovanni diventa molto terra a terra. Lui dice, mettiamola in pratica. Vuole darci un esempio. Come posso amare mio fratello con questa preghiera? Posso pregare per aiuto nell'ubbidire i suoi comandamenti, ma posso anche chiedere il suo aiuto per altri credenti, parlando di questo figlio prodigo. Quindi passiamo dalla promessa alla pratica. Voglio dire, prima di guardare questo è un passo difficile. Ci sono diverse spiegazioni e credo che la spiegazione più semplice è quella giusta. Quindi voglio spiegare proprio la spiegazione più semplice, più diretta. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita, a quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte, non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. C'è questo giro di parole, ok? Guardiamo all'inizio. Suo fratello, se qualcuno vede suo fratello, chi è questo fratello? Molto importante. Giovanni, in primo Giovanni, quando si riferisce a suo fratello, parla sempre di un vero credente. Quindi sta parlando di una sorella, un fratello nella Chiesa che conosce Cristo personalmente. Quindi quello è molto importante per guardare il resto. Quindi se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduce a morte, stiamo parlando di morte fisica o morte spirituale, cioè l'inferno, uno o l'altro. Ma un credente non può commettere un peccato a morte spirituale, giusto? Un credente è sicuro in Cristo, quindi deve parlare qua della morte fisica, ok? Quindi il credente ha già vita eterna garantita in Gesù, deve per forza significare che questa è la morte fisica. Ci aiuterà ad inserire la parola subito per chiarezza. Leggiamo di nuovo per capire pensando della morte fisica. Quindi se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca subito a morte o direttamente a morte, preghi e Dio gli darà la vita, a quelli cioè che commettono un peccato che non conduca subito a morte. Vi è un peccato che conduce subito a morte, non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce subito o direttamente a morte. Ok? Scusate. Qual è un peccato che conduce subito a morte? Ci sono due esempi molto importanti nel Nuovo Testamento che ci dà un'idea. In Atti 5 c'è la storia di Anania e Safira, che muoiono dopo aver mentito allo Spirito Santo. Erano veri credenti, hanno mentito allo Spirito Santo, giudizio subito, ok? Era un peccato che ha portato subito alla morte. Poi l'altro esempio, non abbiamo letto proprio nella Santa Cena, ma 1 Corinzi 11. C'erano credenti nella chiesa di Corinto che morivano dopo aver abusato la Santa Cena. Che due esempi di un peccato che conduce subito a morte. Ma in generale non vediamo questi esempi nella Chiesa d'oggi, giusto? In generale qualcuno non cade dopo aver preso la Santa Cena. Come si manifesta nella Chiesa d'oggi un peccato a morte? Qual è un esempio nella Chiesa d'oggi? Potremmo dire peccati gravi o pubblici che infangono il nome di Gesù. In questi casi, a volte, Dio porta a casa, in un modo prematuro, un credente che vive in questo mondo. In questo modo. È pesante, ma succede a volte. Sono spesso i risultati naturali di una vita pesantemente peccaminosa. Se un credente cade così, Dio lascia andare i risultati naturali del peccato, a volte. Magari un esempio comune, se un credente cade nell'uso e lo spaccio delle droghe, quella vita porta spesso ad una morte più veloce, giusto? Sono esempi. Allora, un peccato non a morte è quasi ogni altro peccato, ok? Un peccato che non porta alla morte, subito. Cioè ogni peccato che non porta ad una morte prematura. Quindi la prima risposta quando vedo un fratello peccare, cioè un peccato che non conduce subito alla morte, cosa dovrei fare? Pregare per lui, pregare per lei. Ok? E se quel fratello, quella sorella si ravveda, Dio gli darà vita, cioè vita fisica prolungata. Pensaci. Se una persona sta camminando nel peccato e si ravveda, probabilmente avrà una vita prolungata, perché il peccato porta sì a vita, a morte spirituale, ma anche a morte fisica. Ci sarà una grande gioia, sia per chi si ravveda, sia per chi prega. Volevo darvi un esempio pratico nella mia vita. Quando ero giovane, avevo un pastore che amavo. Lui era fantastico come predicatore, mi ha insegnato tantissimo per quanto riguarda la grazia. Ad un certo punto lui è caduto alla grande, ha perso il suo ministero, ha perso tutto per quanto riguarda il ministero, servire il Signore. E per un paio di anni non si era veduto. E durante quel periodo avevo nel cuore di pregare per lui. Pensavo, dai, lui mi ha insegnato tantissimo sulla grazia, devo rispondere con la grazia a lui. Quindi ho pregato per lui, per il suo ravvedimento, durante questo periodo, quando lo Spirito mi diceva di pregare. E dopo un paio di anni è tornato al Signore. Ha confessato il suo peccato e adesso è usato in un modo diverso, ovviamente, non ha lo stesso ministero, ma è usato di nuovo dal Signore. C'era gioia per me nel vedere questo fratello che è stato usato per aiutare me nel suo ravvedimento. Poi ovviamente c'era gioia per lui nel tornare al Signore. Quindi quando vediamo un fratello o una sorella che cade nel peccato, se non è un peccato che porta alla morte, preghiamo per loro e aspettiamo che il Signore darà vita a loro tramite il ravvedimento. Ok? Faccio un piccolo riassunto tramite una famosa tabella, perché questo è un po' così. Guardiamo la tabella per inquadrare tutto. Quindi un peccato che conduca a morte, fatto da un vero credente, è un peccato che conduce a morte prematura fisica. Ok? Abbiamo usato l'esempio di l'uso e spaccio delle droghe. Potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Lui non ci comanda di pregare per loro. Siamo liberi di pregare per loro, ma probabilmente quando capiamo che è un peccato che conduce alla morte è troppo tardi, magari sono già morti. Ma se si ravvedono prima, c'è gioia e vita prolungata per loro e gioia per noi nell'aver pregato per loro. Ma questo peccato che non conduca a morte, sempre fatto da un vero credente, qualsiasi altro peccato, ok? E siamo comandati da Giovanni, dobbiamo pregare per loro, perché c'è ancora tempo. E se si ravvedono, c'è gioia per loro, c'è gioia per noi, e forse anche la loro vita sarà prolungata nell'aver tornato al Signore da quel peccato. Quindi magari ha un po' più senso con la tabella. Quindi siamo comandati di rispondere con preghiera quando vediamo un fratello, una sorella che cade nel peccato. Poi è bello far parte dell'opera del Signore di riportare quella persona al Signore. E c'è tanta gioia quando succede il ravvedimento. Quindi Dio provvede speranza per fratelli prodigi tramite noi. Magari qualche giorno noi saremo quel fratello prodigo e speriamo che i fratelli intorno a noi pregano per noi. Le nostre preghiere possono essere usate per portarli a casa. Ora, passando agli ultimi versetti, Giovanni fa un riassunto di diversi temi grossi che lui aveva insegnato in 1 Giovanni prima. Quindi farà un piccolo ripasso di tre certezze che abbiamo come credente. Tre certezze. Quindi guardiamo versetto 18. È bello qui perché nel suo stile Giovanni fa un trio di frasi iniziando con noi sappiamo, noi sappiamo, noi sappiamo. Se vi ricordate, prima aveva iniziato con frasi in tre, farà la stessa cosa qui. Quindi versetto 18, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Chiunque è nato da Dio non pecca. Cosa vuol dire? Noi pecchiamo, giusto? Io pecco, voi peccate? Pecchiamo, giusto? Cosa vuol dire questo? Sappiamo che Dio è senza peccato, non c'è dubbio, e l'uomo interiore è nato da Dio, e quell'uomo interiore è senza peccato. La nuova creatura in noi, cioè la nuova persona in Cristo, non pecca. La nostra nuova identità in Cristo è senza peccato. In Cristo siamo stati dichiarati santi, ma la nostra carne continuerà a peccare fino alla morte, giusto? Questa carne non può essere migliorata. È un ratto e sarà un ratto fino alla morte, giusto? Non posso migliorare questa carne dentro di me. Possiamo solo resistere alla carne nella potenza dello Spirito Santo. Basta. La cosa bellissima qua, il maligno non lo tocca. Satana non può toccare la nuova creatura che è in te, che è in me. Nonostante il nostro peccato nella carne, chi siamo in Cristo non cambia. Satana non può sporcare o rovinare ciò che Dio ha fatto dentro di noi, nel nuovo uomo, nella nuova donna che siamo in Cristo. Il fallimento più grande del credente non può alterare chi è quel credente in Gesù. Ok? La nuova identità in Cristo rimarrà sempre senza macchia, perfetta, fino all'eternità. E non dovremo lasciare che Satana ci dice altro. Perché lui vuole accusarci sempre a dire tuo peccato ha alterato quello che c'è dentro. La tua anima non è più pulita. Sei sporcato, sei stato sporcato dal tuo peccato. Gesù non ha pulito in quel posto. Ma la verità sappiamo che la nuova creatura dentro è stata pulita, rimarrà pulita, nonostante il peccato nella carne. Quindi, prima certezza. Seconda certezza, versetto 19. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Siamo da Dio. Siamo dalla parte di Dio. Apparteniamo a Lui. E siccome siamo dalla parte di Dio, Lui è dalla parte nostra. Questo è paragonato al mondo che appartiene a Satana, dall'altra parte. In Cristo possiamo anche vivere vittoriosamente oggi. Non dobbiamo più vivere nel peccato. Abbiamo la scelta in Cristo di resistere. Prima di Cristo non c'era il potere di resistere al peccato. Dovevamo cadere nel peccato prima di Cristo, ma adesso possiamo scegliere nella potenza dello Spirito resistere il peccato. Se dimoriamo in Lui, non dobbiamo più vivere secondo la carne. Oggi, seconda certezza. Poi terza. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Quindi ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. È una capacità soprannaturale che ci dà nello Spirito, che ci fa conoscere il vero Dio in un modo personale. Ci aiuta a discernere il vero Dio dalle diverse deità del mondo. Ci dà un discernimento per capire quali sono. È un po' come un navigatore spirituale interno, un GPS spirituale all'interno. Poi è spiegato bene in 1 Corinzi 2 da 15 a 16. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Eppure noi abbiamo la mente di Cristo. Quindi, in Cristo abbiamo la sua mente, il suo discernimento tramite lo Spirito Santo. Poi, fa una dichiarazione meravigliosa. Egli è il vero Dio, parlando di Gesù. È una delle dichiarazioni più forti della deità di Gesù in tutta la Bibbia. Quindi un buon punto di partenza per la discussione con i testimoni di Geova e i mormoni, parlando di questo versetto. Gesù è dichiarato il vero Dio, è pari a Dio, è Dio stesso. Quindi, tornando alla nostra domanda, come dovremmo rispondere se vedessimo un fratello che pecca? Con la preghiera, inginocchiandoci davanti al Signore, a pregare per questo fratello, questa sorella. Come dovrebbe essere la nostra reazione istintiva nello spirito? La preghiera. Così sperimenteremo insieme la gioia del suo ravvedimento quando succede. E lui avrà una vita terrena più lunga e più nell'intimità con Cristo. Poi abbiamo visto in versetto 13 che siamo sicuri in Cristo. Non dobbiamo vivere nelle insicurezze. Quindi, se sei qua e non hai conosciuto Cristo personalmente tramite la fede, puoi farlo stasera. Puoi conoscere Cristo in un modo personale. Vieni a parlare con me, un altro responsabile. Se sei un credente qua che non è sicuro nel proprio salvezza, facci sapere. Vogliamo aiutarvi a sentirsi proprio sicuri in Cristo, è molto importante per il tuo cammino.